Allora, eccoci nuovamente in diretta. Abbiamo Carlotta dall'altra parte del telefono. Pronto?
Pronto, buonasera. Ciao
buonasera.
A tutti.
Allora, con te volevo un po', insomma, affrontare nuovamente, riprendere le fila del ragionamento su quello che sta accadendo in Yemen, una guerra che appunto viene definita dimenticata, ma in realtà c'è uno scontro di interessi geopolitici e di egemonia nella zona molto, molto forte, e anche uno sguardo alla situazione umanitaria che è veramente disastrosa.
Sì, la situazione umanitaria è disastrosa da sempre, perché le operazioni militari di questa coalizione di paesi sunniti guidata dall'Arabia Saudita insomma, avvengono in un paese che già era il più povero del mondo arabo, quindi c'erano già dei gravi problemi sociali, e la guerra non ha fatto altro che distruggere il poco che era rimasto del tessuto sociale. Lo Yemen ha avuto anche una guerra civile negli anni, insomma, nel 90, quindi già c'erano state delle tensioni pregresse, politiche, tribali soprattutto, perché nello Yemen si intreccia il piano politico con il piano tribale, spesso le alleanze politiche sono ricalcate su alleanze tribali.
Ecco, proprio questo potrebbe essere interessante approfondire ulteriormente, perché normalmente media mainstream parlano di Houthi, di sauditi, di Iran, di proxy war e simili, ma tutto ciò che c'è alle spalle, cioè tutto quello che è il territorio vero e proprio, nel senso che, come avevo cominciato a dire qualche puntata fa, gli Houthi si trovano nel nord, o meglio, così dicono, solo nel nord-est del paese, e il resto sono delle comunità diverse, magari affiliate ai sauditi, magari ci sono stati queste alleanze che, dette così, si direbbe vengano fuori dal nulla. Invece immagino che ci sia tutta una storia, forse secolare, alle spalle delle dispute che ci sono nello Yemen. Riesci a, vabbè, ovviamente condensarle in pochi minuti non è possibile, però fare un quadro di quello che sono, di quella che è la situazione sul territorio yemenita?
Sì, ci provo. Giustamente, come dicevi tu, la storia è molto complessa, le storie sono molto complesse, e in fondo quella che definiscono proxy war, o in italiano guerra per procura, conflitto per procura, che dir si voglia, si innesta, che in questo caso riguarda Iran da un lato e Arabia Saudita dall'altro, con i vari satelliti del Golfo, si innesta su questa complessità storica. Basti pensare che lo Yemen fino al 1990 era un paese diviso in due, e si è riunificato dopo il crollo del sistema sovietico, l'implosione più che altro del sistema sovietico, perché era governato da un sistema di tipo comunista. Infatti lo Yemen è stato l'unico paese arabo a partecipare all'invasione sovietica dell'Afghanistan a fine anni 70, e quindi sì, è vero, il sud è arrivato al 1990 più urbanizzato, perché prima di essere un paese comunista di stampo, insomma, ispirato, ecco, al modello sovietico, era stato un dominio britannico. Quindi la colonizzazione già aveva imposto un certo grado di colonizzazione, che nel nord c'era stato fino al 1962 un secolare imamato, quindi il nord è a maggioranza sciita, non è però lo stesso tipo di religione sciita, di islam sciita, che si trova in Iran, è un tipo di sciismo diverso. Però la figura principale, come nello sciismo iraniano, è l'imam, e l'imam era anche una sorta di, non proprio capo di Stato, perché non c'erano davvero delle istituzioni statali così come le possiamo immaginare, considerando con il Parlamento, con le istituzioni del caso. No, era in realtà un controllo del territorio fondato su alleanze tribali, perché il nord è rigidamente ancorato a una cultura di tipo tribale, a una cultura materiale anche di tipo tribale.
Ed è questo che ha agevolato l'alleanza Houthi, cioè hanno fatto degli accordi tra clan, tra tribù?
E dunque, un po' sì, ma questi accordi, queste alleanze tra tribù, che peraltro sono fluide, per esempio, giusto per fare un esempio, c'era stato un lungo problema al confine tra Yemen e Arabia Saudita, e le tribù, per esempio yemenite, quando il governo yemenita faceva qualcosa che non, a loro non stava bene, piantavano la bandiera saudita, quindi era come se quello fosse un territorio saudita, quindi anche le alleanze tribali sono piuttosto effimere. Sì, è vero, il movimento Houthi si basa su alleanze tribali, ma si basa anche sulla contestazione all'operato dell'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, che ha vinto nel 1962 con l'aiuto dell'egiziano Gamal Abdel Nasser, quindi aveva creato un paese laico, però c'era tanta corruzione, c'era tanta povertà, c'erano residui di schiavitù, perché la società yemenita ha un sistema simile a quello delle caste indiane, cioè c'è la casta degli intoccabili, che in Yemen si chiamano Ahdam, che vuol dire schiavi, che appunto sono condannati dalla nascita a una condizione di schiavitù di fatto. Quindi anche questo ha aggravato le condizioni sociali generali. Poi c'è una questione legata ai profughi, ai rifugiati, ai migranti economici che provengono dal Corno d'Africa, che sono di fatto discriminati e sono trattati da schiavi. Quindi c'è molto di più non è proprio una contestazione di tipo politico, è un'espressione di malcontento socio-economico, unita a, sì certo, a legami di appartenenza tribali che sono storici nel nord dello Yemen soprattutto.
Quindi immagino che sia diviso come infrastrutture, come sviluppo della società, tra nord e sud ci siano notevoli differenze, anche questo produce uno sviluppo della bellico differente, con modo di affrontare la battaglia, la guerra, diverso, oltre al fatto che adesso cominciano ad esserci anche i droni, ed è il motivo per cui la scorsa volta avevamo affrontato l'argomento Yemen, cioè che gli Houthi erano riusciti ad arrivare ad Abu Dhabi, quindi estendendo la guerra anche agli Emirati e non solo contro i sauditi. Ecco, tutto questo che cosa comporta per i civili, dicono, non negli scontri, cioè la situazione peggiore dove si produce, dove si può riscontrare?
Beh, in questo momento ovunque, perché se è vero che il sud, al contrario di quello che succede in Italia, in Yemen la parte meridionale è quella, diciamo, più avanzata anche culturalmente, la popolazione è maggiormente scolarizzata, è più urbanizzata e si sentono meno i legami tribali, sono meno avvertiti, ci sono ma meno. Questo comporta, questa differenza comporta che il sud ha vissuto l'annessione al nord come una forma di conquista, si sono sentiti schiacciati, conquistati, e c'è da tempo un movimento di liberazione del sud che è anche abbastanza importante sullo scenario politico yemenita. Il problema però è che un po' il sud, in minor misura il nord, era già stato infiltrato nei decenni precedenti dai salafiti, ovvero da una da una scuola, diciamo così, di pensiero islamico proveniente dall'Arabia Saudita, per cui l'Arabia Saudita ha foraggiato il partito islamico yemenita al-Islah, si chiama così, in arabo significa la riforma, e l'ha foraggiato, l'ha sostenuto, e questo ha ha creato un'ulteriore frattura. Quindi si è sovrapposta la questione religiosa alla questione alle questioni tribali, politiche, sociali che già erano stratificate da secoli. E quindi questo ha creato una situazione quasi ingestibile o quantomeno molto difficile da gestire. Quanto all'uso dei droni cui facevi riferimento, diciamo, l'Iran è accusato di vendere droni agli Houthis, cioè a questi ribelli sciiti, che in realtà sono noti più nel mondo arabo più con il nome di Ansar Allah, che sono, come dire, i seguaci, i sostenitori di Allah. Ecco, quindi si sentono cioè come se si presentassero come interpreti del vero Islam. Comunque, in ogni caso, al di là della narrazione, ecco, il fatto che l'Iran sia accusato di vendere droni, di dare droni, di sostenere questi ribelli sciiti, ha reso gli attacchi ad Abu Dhabi curiosi a livello di coincidenze temporali, perché stavano ricominciando i negoziati sul nucleare iraniano, i negoziati internazionali.
Ci è coinciso perfettamente, sì. Una casualità.
Sì, e proprio in quel momento, ed è curioso anche perché gli Emirati Arabi Uniti non partecipavano così in prima linea, si erano quasi ritirati da quel conflitto, uno. Due, è più l'Arabia Saudita coinvolta, anche perché l'Arabia Saudita a sua volta discrimina la sua di minoranza sciita, perché magari non viene abbastanza considerato questo aspetto. C'è una minoranza sciita in Arabia Saudita che è relegata in condizioni di cittadini di serie B. Forse era più l'Arabia Saudita un bersaglio logico, diciamo così, degli Houthi. Il fatto che siano stati colpiti gli Emirati è curioso. E poi magicamente, dopo questi attacchi degli Houthi, gli Stati Uniti hanno ripreso le trattative per vendergli il sistema F-35, che erano state sospese dagli stessi Emirati, perché gli Stati Uniti traccheggiavano, prendevano tempo, esitavano, temporeggiavano, perché dicevano gli Emirati hanno acquistato infrastrutture 5G Huawei, quindi dalla Cina. Allora, dare loro in mano il sistema F-35 è pericoloso. Gli Emirati a un certo punto si sono scocciati, hanno interrotto la trattativa, e però magicamente queste trattative sono riprese dopo questi attacchi. Quindi, diciamo, è come se fosse stato reintegrato, se fossero stati reintegrati gli Emirati Arabi Uniti nel sistema di alleanze strette di Washington in Medio Oriente.
Tutte queste armi particolarmente sofisticate e micidiali che un po' stonano con territorio che invece si direbbe molto più primitivo, ecco, almeno questa sarebbe la vulgata che ne esce. Sono accentuate queste sofisticazioni dal fatto che è una guerra anche e forse soprattutto di comunicazioni, cioè gli emiratini in effetti si sono presi Socotra per controllare le comunicazioni e i cavi sottomarini e il commercio.
Esatto, certo.
È un po' un
controllo. Sì, c'è anche lo stretto di Aden lì,
sì.
Quindi è una zona nevralgica dal punto di vista anche del commercio mondiale. Infatti a Gibuti si concentrano tutte basi militari, anche chi non ne ha da nessuna parte ne ha una a Gibuti. Litigano per avere, sì, ci sono le basi militari a Castello, perché non c'entrano più. E quindi sì, la questione, diciamo, gli Emirati erano più interessati al controllo delle rotte commerciali, forse. E peraltro questi attacchi degli Houthi agli Emirati sono venuti in un momento in cui curiosamente stava iniziando un dialogo, una certa forma di dialogo tra sia gli Emirati sia anche, il che forse stupisce anche di più, l'Arabia Saudita da un lato e dall'altro l'Iran. Quindi è come se diciamo gli Stati Uniti stesso hanno bilanciato l'equilibrio di forze del Medio Oriente tra Iran e Turchia. Allora forse si sono resi conto che magari è meglio non schiacciare troppo l'Iran, anche perché dopo il partenariato strategico con la Cina, di cui non si sa bene nei dettagli quale sia il contenuto, però include anche il settore militare della difesa, della sicurezza, non si sa che cosa possa comportare l'eccessivo isolamento dell'Iran. Anche questo è un problema che gli Stati Uniti si pongono. Quindi il problema dello Yemen in realtà è che la radice dei suoi problemi è per lo più impiantata all'estero. cioè tra le grandi potenze che hanno, si sono infiltrate nella complessità, nelle complessità storico-sociali che caratterizzano quel paese, e lo hanno ridotto a un teatro di conflitto, dove ormai è stato distrutto praticamente tutto. I droni, grande sofisticazione tecnologica, ma colpiscono scuole, ospedali, le operazioni di cui si è parlato erano operazioni ordinarie della coalizione a guida saudita, non è che abbiano intensificato gli attacchi perché era stata attaccata Abu Dhabi, no. Cioè, sono operazioni, è capitato per esempio che droni degli Stati Uniti, che in passato anche loro ci sono passati, abbiano colpito matrimoni, cioè feste di matrimonio, quindi strage di civili, scuole,
come è successo in altri teatri di guerra, sì, come in Afghanistan.
Certo,
diciamo che lo Yemen paga per certi versi la sua posizione strategica, nel senso che appunto, come dicevi giustamente, le cause profonde di questa guerra sono esogene in fin dei conti.
Certo, paga la sua posizione strategica e paga il suo complesso e intricato vissuto storico che si presta alle infiltrazioni esterne.
Carlotta, noi ti dobbiamo salutare perché abbiamo ancora un altro intervento e il tempo naturalmente stringe, quindi
abbiamo finito,
quindi noi ti ringraziamo del tuo contributo, insomma magari ci risentiamo presto perché insomma ci piacerebbe seguire con una certa continuità quello che succede in quel quadrante.
Vi ringrazio molto volentieri, allora un caro saluto a tutti.
Ciao, grazie a te, ciao.